Come?
Il suggeritore Night Live.
Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Il Suggeritore Night Live, la trasmissione dedicata al teatro, allo spettacolo dal vivo, alla musica di Radio Popolare che ogni settimana alle 21, quasi sempre dal palco dell'Auditorium Demetrio Stratos, vi propone tutte le novità, spesso quelle dei più giovani, degli emergenti, dei giovanissimi della scena contemporanea e musica live in diretta. Ogni tanto ci trasformiamo in magazine, lo facciamo anche questa sera perché ci sono un po' di stagioni, di aggiornamenti da ricordare anche in vista dell'estate e cominciamo a dirvi due cose importanti, tra cui ovviamente l'invito a comprare i biglietti dell'operazione Primavera 2024. Ormai siamo agli sgoccioli, l'estrazione sarà il prossimo 21 di giugno, quindi andate online concorrete anche voi all'estrazione dei premi che ormai sono leggendari e soprattutto è uno dei modi più classici e antichi per sostenere Radio Popolare. Invece l'altra segnalazione, poi per tutta la settimana ci sentirete ricordare questa cosa, è che lunedì prossimo, proprio all'ora in cui stiamo andando in onda, ci sarà una puntata speciale del Suggeritore Night Live. Vi posso già dire che ci sarà una straordinaria sassofonista, ci saranno altri artisti a presentare il loro lavoro, ci saranno gli Ottavo Richter, o meglio gli Slide Pistons, che sono un'emanazione degli Ottavo Richter, cioè Raffaele Köhler e Luciano Macchia con il trombone, la tromba, ci sarà Basilio con Tiziana che organizzerà un aperitivo speciale. E infatti l'ultima puntata del Suggeritore Night Live comincia prima dell'onda sostanzialmente, comincia alle 19.30 quando apriremo i battenti gialli del nostro cancello, del nostro cortile, quindi già vi diciamo venite a trovarci. Facciamo un aperitivo insieme e poi insomma andiamo in auditorium, ci saranno poi tantissimi artisti giovani che vengono a raccontare le loro storie. Siete tutti invitati, come sapete, prenotazioni @radiopopolare.it se volete essere proprio sicuri, ma è una di quelle occasioni in cui insomma apriamo i battenti a tutti coloro che verranno a trovarci. Dalle 19.30 lunedì 24 giugno Il Suggeritore Night Live, ultima puntata anche sarà il 24 del Sogno Stromboliano, la radionovela di Basilio e Tiziana, che sono sempre quelli della Pebedda, sempre quelli delle Mangerie Siciliane, delle Birrette di Radio Popolare. E siamo alla penultima puntata del Sogno Stromboliano e quindi ascoltiamo.
Sogno Stromboliano, 13° episodio. I quadri maledetti. Stromboli, 17 giugno 2026. Tempo nuvoloso. Vento da nord-est. Mare mosso. Nell'episodio scorso vi abbiamo raccontato della festa da noi organizzata dedicata agli strombolani per l'apertura di Casabedda ed eravamo rimasti al fatto che tutti erano venuti e che la festa andava a gonfie vele, fino a quando c'è stato un evento che ha fatto precipitare ogni cosa.
Ma prima di raccontarvi questo, voglio raccontarvi anche il momento in cui io avrei voluto sparire o buttarmi a mare per quello che ha fatto il nostro eroe sognatore. Ero lì che stavo intrattenendo gli ospiti amabilmente e a un certo punto lo vedo salire su uno dei bisoli con il megafono in mano e mi è tornato l'incubo di quando lo faceva sulla bedda ape gridando:
Date una svolta al vostro palato, fatevi il mio pane cozzato.
Mamma mia, come la fai tragica, ma se alla fine della mia presentazione gli strombolani mi hanno pure applaudito tutti.
Tranne uno, quello che poi ci ha raccontato della maledizione dei quadri. Comunque, di a loro che ci stanno ascoltando cosa hai detto con il megafono, che ormai è un tuo brand.
Vabbè, sono salito sul bisolo col megafono e ho detto:
un mio nome è Basilio, ma me maggi felice mi chiamava Basoluzzo, come un uomo du scoglio che c'è tra Panare e Stromboli. Io da piccirino un ballerino voleva fare, ma me paci Benedetto di sì, ci manca solo un figlio ballerino. A 16 anni voleva fare un chef, ma me paci di sì, in ta cucina ci sta femmina. A 18 anni arrivarono i radio liberi e io mi misi a fare un disc jockey, e me paci di sì, ma chi sto giavaglio è? A 40 anni incontrai un teatro e mi misi a fare l'attore. Me paci non dissi più niente, scutivo a testa e basta. Ora, a quasi 70 anni, in ta me casa bella stromboliana, insieme a mia moglie Tiziana, faccio un ballerino, un chef di sgiochi e latturi, con sanno pane consato e con tanno conti. E sogno sicuro che ora dall'assunto cielo, me pace finalmente riri.
Che poi questa cosa qui è diventata la sigla finale di Popolaroid, il programma che fa ogni martedì a mezzanotte qui su Popolare. Dai che ti ho fatto un po' di promozione, ma ora veniamo alla maledizione dei quadri.
Ad un certo punto veniamo a sapere che la vecchia proprietaria della casa, la rivoluzionaria francese Alizé, famosa per i suoi quadri inquietanti, avesse fatto un patto con il diavolo per ottenere successo come pittrice.
Dipingeva volti di bambini piangenti, ottenendo un grande successo, ma a un prezzo terribile. Si diceva infatti che maltrattasse orfani per farli piangere e usarli come modelli. Un incendio misterioso distrusse l'orfanotrofio che ospitava questi bambini e da quel momento Alizé fu evitata dalla società parigina.
E così decise di trasferirsi qui a Stromboli, dove acquistò questa casa diventata Casa Alizé. Lei iniziò a dipingere i volti dei bimbi strombolani, e questa volta però li dipingeva sorridenti. Ma quel sorriso aveva qualcosa di inquietante, diabolico.
Ogni famiglia a cui regalava un ritratto subiva strani incidenti e incendi nella propria casa, fino a quando un incendio devastò una casa intera e i vigili del fuoco, con grande stupore, trovarono il quadro del figlio sorridente intatto tra le macerie.
Da quel momento le famiglie restituirono ad Alizé tutti i quadri maledetti e la comunità strombolana iniziò ad evitarla. La pittrice si rinchiuse in casa e si lasciò morire. Quando le due sorelle da Parigi misero in vendita la casa e la fecero svuotare, dei quadri dei bimbi con il sorriso diabolico nessuna traccia.
Si pensa che Alizé li abbia nascosti da qualche parte nella casa. Gli strombolani dicono che quando gli passavano vicino sentivano strani rumori. Qualcuno dice anche di aver visto strane ombre nel bagno.
E che poi quella sera, quando ci hanno raccontato tutto questo, Idu si è fatto sentire con i suoi botti poderosi, creando una grande colonna di fuoco. E a quel punto c'è stato il fuggi-fuggi e la festa è andata in fumo.
Settimana prossima vi racconteremo come abbiamo tolto la maledizione dei quadri su Casa Bella, perché a noi ci piacciono le storie a lieto fine.
E soprattutto quelle dei sogni. E il sogno stromboliano continua.
Been around our house.
Grazie a Basilio e Tiziana che con il sogno stromboliano sono arrivati al 13° episodio, il 14° e ultimo lo trasmetteremo lunedì prossimo, fine del nostro palinsesto invernale, ultima puntata del Suggeritore Night Live, la trasmissione di teatro e musica dal vivo di Radio Popolare, quest'oggi in versione magazine, e vi aspettiamo dalle 19:30 nel nostro cortile, quindi un'ora e mezza prima dell'inizio della diretta, per un aperitivo insieme con Basilio, Tiziana, insomma tutte le cose che la Pebbedda, come sapete, per tutto l'anno ci fornisce, e poi per stare insieme con tutta una serie di ospiti, dagli Slide Pistons, dal sax, da tutta una serie di giovani artisti che vanno a misurarsi con le loro nuove drammaturgie nella rassegna teste inedite, ma insomma ci saranno tanti ospiti. Vi aspettiamo fin d'ora, lunedì 24 prossimo. Ma adesso io ringrazio dell'attesa i nostri due prossimi ospiti, che probabilmente si sono incuriositi sentendo la nostra radionovela, e ce ne andiamo dritti a San Sepolcro. Non so se loro sono ancora lì o se invece sono a Roma, dove spesso, anzi quasi sempre, stanno anche per lavoro, ma comunque di San Sepolcro parliamo con il Kilowatt Festival 2024. Titolo: contengo moltitudini, o meglio, I contain multitudes, come diceva Bob Dylan. Buongiorno Luca Ricci, buongiorno Lucia, come va? Fra Lucia Franchi, la coppia di Kilowatt.
Buongiorno, la coppia di Kilowatt è qui ancora a Roma, ma prossima a trasferirsi a San Sepolcro.
Allora io vi ho detto buongiorno perché dico buongiorno a tutti, come si fa, ovviamente è sera, quindi se preferite usare sistemi e anche interiezioni, come dire, più appropriate, fate pure, ma è una mia caratteristica. E quindi...
Io fra l'altro sono attrezzato per questa intervista perché sono vestito di bianco con una maglietta dove c'è scritto: nel mio paese nessuno è straniero.
Ah, la famosa maglietta che ormai sfoggi in tutte le occasioni importanti, la maglietta di Radio Pop.
Voglio dire che anch'io ce l'ho, però nella mia c'è scritto All you need is pop.
Ma insomma, ma sono commossa, adesso serve una foto da condividere sui social, insomma quando avete tempo mandatemela con le due magliette, così ci commuoviamo tutti quanti.
Va bene, volentieri.
Allora, Kilowatt da sempre, insomma, Radio Popolare vi segue anche, insomma, per una formula, l'abbiamo raccontata tante volte, che coinvolge i cittadini nella scelta di alcuni spettacoli, che è molto legata anche ai territori e soprattutto alle novità, ma anche ai grandi maestri. Quindi scegliete voi da dove partire. So che ci sono due grandi maestri che saranno gli ospiti di quest'anno e che poi, come sempre, tanti ospiti internazionali, tanti emergenti, tante novità.
Sì, i due padrini di questa edizione sono Sandro Lombardi, scrittore, attore prima di tutto, sì, e drammaturgo, e Federico Tiezzi, regista. E ogni anno noi scegliamo due protagonisti, due maestri della scena nazionale che in qualche modo hanno segnato anche la nostra visione di quando eravamo giovani, insomma ci appassionavamo a questo mestiere e prima o poi doveva toccare per forza a loro come rappresentanti del teatro d'immagine, di quella che fu chiamata a suo tempo post-avanguardia, e con loro faremo un paio di convegni, uno che indagherà il rapporto fra teatro e arti visive, l'altro il rapporto fra corpo e voce dell'attore, invitando anche artisti importanti come Yaya Forte, come Lino Guanciale, oltre ovviamente a loro due, insomma, e vedremo alcune creazioni performative di videoarte, soprattutto una che si chiama Vasari le vite, dove loro ricostruiscono i per brevi frammenti di 10 minuti l'uno, sette figure del Medioevo e del Rinascimento italiano, però sono molto visionarie queste riprese, queste immagini, quindi sono affascinanti e saranno in mostra per tutti i giorni del festival dal 12 al 20 luglio. E poi faremo in apertura un loro spettacolo non nuovo, nel senso che ha 2 o 3 anni, ma che ha girato pochissimo, che si chiama La lunga strada di sabbia, e c'è un viaggio che Pierpaolo Pasolini fece nel 59, commissionato da una rivista che si chiamava Successo, e che racconta un Pasolini raramente ottimista anche sul futuro del nostro paese, in quel momento lì che era forse l'inizio del boom sociale ed economico.
Ecco, chiedo a Lucia invece di raccontarci alcuni degli ospiti internazionali. Prima però segnalo che insomma Kilowatt Festival è ritornato nel suo luogo di origine, cioè Sansepolcro, dopo alcune stagioni condivise con la piazza di Cortona, i luoghi di Cortona, dove appunto abbiamo raccontato anche quell'altra parte e che insomma quest'anno dura molto, no? Cioè proprio perché siete ritornati come dire, in una sede unica.
Allora sì, c'è stato questo ritorno a Sansepolcro dopo i due anni precedenti che eravamo metà Sansepolcro e metà Cortona. Sono 9 giorni, siamo lì dal 12 al 20 luglio, sono 9 giorni pienissimi. Mi chiedevi di raccontarti alcuni degli ospiti internazionali, lo faccio molto volentieri. Ci sarà la prima nazionale di Lito Triantafillidou, che è una regista greca che ha fatto uno spettacolo, tra l'altro interattivo con il pubblico, ed è la storia di un immigrato che mette all'asta i pezzi della propria vita per poter sopravvivere. Anche nella danza ci sono moltissimi ospiti internazionali, per esempio Melin Cho, che è un artista olandese, anche se originaria di Singapore, che con Shaking Shame crea una potentissima danza di gruppo per esplorare quelli che sono i confini o i non confini della sensualità. Un'altra artista che siamo felici di poter ospitare a Kilowatt è Katia Heitmann, è una regista, coreografa, più che regista tedesca, che da anni porta avanti un progetto per archiviare i gesti e i movimenti umani prima che scompaiano, quindi veramente dare corpo alle prime cose che perdiamo quando le persone vengono a mancare, i loro movimenti. Questo per dare alcuni nomi, poi ovviamente ce ne sono certo molti di più, ma non voglio fare un noiosissimo elenco.
No, però insomma era importante magari dare qualche suggestione, come diciamo spesso. Invece ci sono, mi pare, alcuni ritorni, o comunque artisti che ben conosciamo, che avevate attraversato anche in altra maniera, e poi insomma tante novità, i nuovi esiti di una serie invece di artisti italiani, no?
Sì, cerchiamo anche di portare tanti progetti site specific e comunque fuori formato, no? Rispetto alla classica visione teatrale, tu lo sai insomma perché sei stata più volte al festival, festival si svolge principalmente in dei chiostri molto belli, insomma, che raccontano l'anima rinascimentale di quel luogo, in dei palchi che hanno appunto una struttura tipicamente teatrale, però abbiamo uno spettacolo dentro un camper, abbiamo delle passeggiate con cuffie che ormai sono una grande moda, abbiamo una serie di progetti site specifici, compreso quello di Luigi Presicce che ricostruisce 3 opere pittoriche, 2 delle quali sono ispirate a Piero della Francesca, perché chi viene a Sansepolcro ha anche questa occasione qua, che sono anche opere partecipative costruite con più di 30 cittadini del luogo. E c'è molto digitale, nel senso che c'è la prima performance, io credo mai realizzata al mondo teatrale su Telegram, che quella lì però, diamo questa notizia, la si potrà seguire da ovunque, tutto sommato, quindi è l'unico spettacolo di questa edizione del festival che si può seguire anche da casa propria. Però insomma ci sono anche sull'intelligenza artificiale riflessioni stimolanti, per esempio sullo sfruttamento del corpo femminile, come quella che fa Mara Oscar Cassiani. Abbiamo scoperto su questo davvero un universo di orrore, se così lo posso definire, però insomma è interessante anche che il teatro, ci butti gli occhi insomma su questi fatti.
Quando dicevo ritorni parlavo di Virgilio Sieni, per esempio, che insomma da Kilowatt è di casa, ha fatto anche tante cose, no? Che hanno come dire, visitato, valorizzato, attraversato tutte le meraviglie di un luogo del genere. Volevo dirvi che adesso abbiamo un Piero della Francesca speciale anche noi, abbiamo la ricostruzione del Politico, il Pol di Pezzoli bulliamo moltissimo perché appunto...
Tra l'altro dipinto per Sansepolcro, che poi è stato smembrato e tra l'altro sai che è stato dipinto per uno degli spazi del festival, cioè non per il festival ovviamente, ma dove si fa il festival oggi, cioè che era appunto, quindi insomma figurati.
Ma quale spazio? Quale? Per quale spazio?
Praticamente era il Politico di Sant'Agostino, no?
Sì,
se non sbaglio.
Sì.
Esatto, che nell'oratorio di quello che si chiama Santa Maria delle Grazie faremo insomma anche uno degli eventi di questa edizione.
Ecco, vedi.
Vabbè, ma la memoria di Piero della Francesca Sansepolcro è ovunque, è più difficile non incontrarlo che
incontrarlo certamente.
Lo chiamiamo Piero così come un amico di famiglia, non si chiama Piero della Francesca, diciamo Piero.
È vero, e così fanno anche molti visitatori stranieri appassionati d'arte che lo chiamano Piero anche loro, pensando di poterselo permettere. Allora, dunque, torno invece, c'è il dopo festival, perché voi non sapete, se non siete mai stati a Kilowatt, che insomma è un ritmo molto dinamico quello degli spettacoli, perché si comincia al pomeriggio, si va avanti fino a notte inoltrata e poi c'è anche il dopo festival che a noi piace molto.
Sì, certo che c'è il dopo festival e abbiamo allestito questo spazio ai Giardini di Piero, appunto, di nuovo per citare il maestro, e anche questa volta è una sezione musicale curata da Effetto K, che parte dal pomeriggio, quindi parte dall'orario dell'aperitivo e poi si protrae fino alle 2 di notte. Ci sono vari artisti interessanti, per esempio Enna Düsseldorf, che è una band di voci, sassofono, chitarra, violoncello elettrico, Occhi Lucidi, che invece sono un trio elettronico, c'è un duo londinese, Sonson Williams, e ci sono dei live DJ set, c'è la Book Orchestra, che è un'orchestra di libri di Andrea Marinelli, che raccoglie un vero e proprio coro di lettori, li dirige dal vivo e poi modifica tutto in live electronics, e poi ovviamente nella tarda serata dalle 11 in poi c'è ogni sera un DJ set che è curato da un'associazione di Sansepolcro che è molto attiva nell'ambito musicale, godereccio e festereccio, che si chiamano i Citti del Fare.
Bene, abbiamo detto solo un po' di quello che succederà a Sansepolcro nell'edizione 2024, che appunto contiene moltitudini, come giustamente dichiara il titolo. Come avete sentito, insomma, poi le cose sono anche a volte interdipendenti, trasversali. Questa cosa a Kilowatt l'hanno capita già da tempi non sospetti. Quindi io ringrazio molto Luca Ricci, Lucia Franchi, condirettori di Kilowatt. Dal 12 al 20 luglio vi invito ad andare sul sito kilowattfestival.it, lì trovate tutto il calendario, anche tutte le modalità per raggiungere Sansepolcro, dove stare, cosa fare, quando prenotare. Grazie mille, ci vediamo lì.
Grazie a te, grazie a voi per l'ascolto. Allora, se siamo partiti con buongiorno, chiudiamo con buona giornata.
Sì, certo, naturalmente. Tanto ancora presto.
È ancora presto.
Ciao, a presto.
Ciao, grazie mille.
Ciao. questo è sempre il suggeritore Night Live di lunedì 17 giugno in versione magazine, tante cose da raccontare, tanti luoghi da visitare, tra cui per esempio il piccolo Teatro Grassi, dove va in scena proprio in questi giorni La Tempesta, loro sono i Colla. Ci sono molte cose da dire di questo spettacolo e allora noi siamo collegati come sempre con Franco Citterio, a cui diamo il bentornato, buonasera.
Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie di avermi chiamato.
Allora, perché questa tempesta è così speciale, al di là del fatto che la fanno insomma, i Colla, la famosa, pluripremiata, plurigenerazionale e premiata compagnia marionettistica?
Ma la particolarità prima è che non è la tempesta di Shakespeare, ovviamente, ma in una versione molto, molto particolare, in napoletano del 600, ed è una versione che aveva pensato Edoardo De Filippo negli ultimi anni della sua vita, e la particolarità dello spettacolo che riporta in scena le registrazioni delle letture che aveva fatto Edoardo De Filippo proprio negli ultimi anni della sua esistenza. È uno spettacolo che andò in scena a ottobre del 1985, a un anno dalla sua morte, ed era un progetto che era stato proposto ad Eugenio Monticolla, era arrivato su proposta di Franco Quadri, di Franco Laira, che allora era il direttore del CRT, che poi di fatto aveva prodotto lo spettacolo, e ovviamente del figlio Luca De Filippo.
Certo, assolutamente, un'operazione avventurosa, no? Anche rivoluzionaria, quella che fece Edoardo allora e che voi avete capitalizzato, lavorando ovviamente con il vostro metodo consueto, con la vostra poetica, però si sentirà la voce di Edoardo, giusto?
Sì, assolutamente sì. Edoardo aveva pensato questo progetto non tanto come un progetto teatrale, ma come un percorso didattico all'interno dei corsi legati alla drammaturgia, pensati appunto da Ferruccio Marotti all'Università La Sapienza, per i quali aveva pensato appunto che autori dovessero interpretare autori, e tant'è vero che poi il testo in napoletano del 600 è stato pubblicato da Einaudi, un testo introvabile ormai, però è stato un testo epocale, e lui, Edoardo, con la sua maestria, con la sua enorme capacità, aveva tradotto e reinterpretato drammaturgicamente e letterariamente questa trama incredibile. L'aveva scelta appositamente perché era, dei testi shakespeariani, una commedia particolarmente evocativa, perché è piena di ribaltamenti di fronti e soprattutto di magia e di presa di coscienza dei diversi personaggi. Lui ha iniziato ad interpretare e a rileggere tutto quanto, e allora il suo entourage, con Gianfranco Cabildo, che era il suo fonico, che poi divenne anche regista, pensarono di catturare queste letture. Nel 1984, come sappiamo, è mancato Edoardo De Filippo, e allora da lì scattò il pensiero di far diventare questo spettacolo, questo percorso, un vero e proprio spettacolo. E siccome Edoardo De Filippo aveva pensato che, e lasciato nei suoi appunti e così nelle confidenze che aveva fatto il suo entourage, con lui c'era, oltre a Gianfranco Cabildo, c'era anche Antonio Sinagra, che è l'autore delle musiche, che con lui collaborava già da diversi anni e col quale siamo ancora in contatto, un amico incredibile, e ci ha confessato appunto che aveva pensato Edoardo che questo spettacolo dovesse essere messo in scena in qualche modo non da attori in carne e ossa, ma da super attori, un po' la von Kleist, pensando a una restituzione di fantocci, marionette, eccetera. Da lì intervenne Franco Quadri, che all'epoca era temutissimo da tutti.
Quadri metteva soggezione.
Sì, che io devo dire che, vabbè, io parlo, ma all'epoca ero un diciottenne, diciannovenne, come i miei attuali compagni, eravamo tutti ventenni. Piero aveva 21 anni, Maria Grazia, Tiziano, Giovanni, che sono stati con me allievi di Eugenio Monticolla, eravamo appena usciti dalle scuole superiori, cioè non eravamo giovanissimi, per cui è stata un'avventura veramente incredibile. Però a lui, a Franco Quadri, venne in mente appunto di
affidare ai Colla questa operazione.
Infatti, per far ritornare questo lavoro partenopeo al Ducato di Milano, in qualche modo, ripercorrendo la drammaturgia di Prospero. No, e devo dire che è stata una bellissima operazione. Per noi riportarla in scena adesso, a 40 anni dalla scomparsa di Edoardo, pur non avendo conosciuto direttamente lui, ma avendo conosciuto tutto il suo seguito, da Luca in poi, ora parliamo con il figlio di Luca, Tommaso, è un'emozione fortissima, lo è stata allora e lo è ancora adesso, perché la capacità di quest'uomo a riuscire ad interpretare tutte le parti maschili, perché la voce di Edoardo ha la particolarità che interpreta tutte le voci, tutte le parti, da Prospero, dal mago Prospero, che c'è l'epilogo poi dello spettacolo, che sembra proprio una sorta di congedo di un drammaturgo, e uno lì pensa a De Filippo e non pensa più a Prospero, ovviamente, certo. Ma anche tutte le parti più caratterizzate, come quelle di Stefano, Trinculo e Calibano, cioè le parti dei tre idioti che raffigurano la parte più, tra virgolette, comico, grottesca dell'opera.
Certo, è affascinante, insomma. E quindi i personaggi, alla fine, le creature, quali sono quelle che voi avete ricreato?
Ma allora, intanto sono tutte le creature che sono presenti già nell'opera shakespeariana. Sì. Ovviamente abbiamo cercato già all'epoca, lo spettacolo che si vede che si vedrà da domani sera al Piccolo Teatro Grassi è un riallestimento dello spettacolo che abbiamo fatto, che abbiamo completato 10 anni fa, e che andò in scena proprio 10 anni fa, prima al Teatro Metastasio e poi al Teatro Grassi, a 30 anni dalla scomparsa di Edoardo. E abbiamo riproposto, in qualche modo ricostruito, l'allestimento di 40 anni fa. Ovviamente abbiamo dato figura, volto e immagine a tutti i personaggi che erano stati già pensati da Shakespeare nelle versioni che aveva in qualche modo anche connotato Edoardo. Per cui, ad esempio, Calibano è un bestione enorme, un personaggio che, seguendo gli appunti proprio di Edoardo, nel momento dell'ubriacatura addirittura muove orecchie, occhi, la bocca, ovviamente estrae pure la lingua per andare a leccare fino all'ultima goccia il consuolo, il vino spagnolo che porta con sé Stefano, il cantiniere, e per il quale poi scambia Stefano per un dio potente. Lo stesso Ariele era stato pensato come, tra l'altro fa molta impressione, andando in scena al Piccolo Teatro Grassi, subito viene in mente Ariel, interpretato da Giulia Lazzarini. In realtà Edoardo aveva pensato questo personaggio come un vero e proprio scugnizzo, ma che trae origine dall'aspetto naturalistico dell'isola, per cui uno scugnizzo con tanto di coppola e pantaloncini e bretella, ma poi pieno di fiori e scalzo e pieno di foglie, per cui diciamo che abbiamo cercato di restituire e sommare le due iconografie che c'erano state passate, insomma.
Ecco. Come sempre, un lavoro da vedere, assolutamente. Piccolo Teatro Grassi, dunque, a partire da domani fino al 30 di giugno, con I Colla, dunque La Tempesta, questa tempesta così speciale, che tra l'altro possiamo rivedere nel 40° della scomparsa di Edoardo, quindi a maggior ragione. Grazie davvero, grazie a Franco Citterio, come sempre, a tutti I Colla. Un saluto, buon debutto.
Grazie a te e a tutti gli amici di Radio Popolare che siete la nostra famiglia.
Grazie davvero, ci fa molto piacere, anche voi, insomma, siete un po' famiglia per noi. Grazie mille, a risentirci.
Arrivederci, buona serata e a presto, okay. Arrivederci in teatro.
A presto. Ed eccoci, siamo alla terza ospite di questa nostra puntata del Suggeritore Night Live in versione magazine, in cui volevamo raccontarvi alcune delle cose che stanno succedendo in questa fine primavera, inizio estate, diciamo così. Una di queste, come sapete bene, se siete nostri ascoltatori fedeli, più ancora se abitate o siete vicini a Milano, la rassegna da vicino Nessuno è Normale all'ex ospedale psichiatrico Pini, che come sempre ritorna tutte le estati e che quest'anno dura praticamente un mese esatto, che è cominciata lo scorso 4 luglio. Domani e dopodomani sarà la volta di uno spettacolo molto atteso. Poi definirlo spettacolo forse è anche riduttivo, diciamo così, perché porta con sé anche delle forme espressive che vanno un po' raccontate, alcune cose da mettere in ordine. Siamo, sapete, insomma, al Pini, il luogo è il teatro La Cucina e la prossima ospite, l'abbiamo già avuta ai microfoni più di una volta, Rubidori Mannschaft, che firma la drammaturgia e anche la regia insieme con Angela De Mattè, che ha lavorato con lei, insomma, alla scrittura, Roberta Bosetti, anche lei la conosciamo bene, Giacomo Toccacieli gli interpreti. Allora, Rubidori Mannschaft è collegata con noi, appena ci raccontava un attimo fa che è appena finito una prova. Buonasera, come va?
Buonasera a tutti, molto bene, adesso abbiamo appena finito di provare, sono qui sotto i meravigliosi tigli di questo parco,
ecco,
quindi meglio di così.
Quest'anno non fa ancora troppo caldo, diciamo così, quindi va bene. Allora, io dicevo che non possiamo definirlo soltanto uno spettacolo, la cosa è un po' più complicata e interessante per certi versi, insomma. Raccontiamo da dove si parte.
Beh, questo intanto, per chi conosce il mio lavoro, questo è un percorso che mi riporta al teatro. Io arrivo da un percorso scaligero e poi da un percorso, sì, di installazioni diciamo senza gli attori, cioè dove gli attori erano in video ma non erano in presenza. Finalmente qui sono ritornata in presenza con gli attori e con Roberta Bosetti, che tutti conoscete nel duo di Cuocolo Bosetti, e con Giacomo Toccacieli. Questo è un lavoro che è iniziato nelle case di cura prima della pandemia e il desiderio di tornare in teatro con un lavoro così impegnativo, nel senso che doveva essere un lavoro come gli altri, un lavoro di video, invece il percorso è stato così drammaticamente durante il Covid e per me è post-Covid, che mi ha fatto venire voglia di scrivere un testo che poi è stato scritto poi a quattro mani con Angela De Mattè e portare questa esperienza sulla finitezza in palcoscenico con degli attori veri, quindi tornare proprio con il desiderio di fare uno spettacolo, so che è una parola quasi pornografica, ma un teatro popolare, cioè un teatro che possa parlare della paura della finitezza, cioè della paura della malattia e della paura dell'invecchiamento in questo momento. Quindi tutto questo è partito dalle case di cura e poi ovviamente si è sviluppato da un'esperienza mia prima, un'esperienza di clausura come tutti, dove ho studiato, dove ho avuto degli incontri telefonici con geriatri, con psicanalisti, dove sono scivolata piacevolmente in un libro drammatico che è quello di Amélie, dove racconta la vecchiaia nella maniera più cruda che possiamo immaginare, ossia racconta nel dettaglio il decadimento del corpo, il decadimento della mente, il Cronos e il Kairos che si invertono, di conseguenza il tempo che non è più un tempo reale ma è un tempo che si restringe sempre di più andando verso la vecchiaia. Poi Amélie, non tutti lo dicono, conclude questo suo scritto con un suicidio. Visto quella cosa lì, tornata nelle case di cura, io mi sono accorta che invece quella tristezza che mi era venuta tra la segregazione nelle case, tra l'avvicinamento ideologico della vecchiaia, che è un'esperienza che io non conoscevo, di conseguenza ne conoscevo la parola, ne conoscevo il mito della parola, ma non la conoscevo direttamente. E questa cosa qui, poi, ritornando nelle case di cura nel post pandemia, mi sono trovata a parlare con le persone vere, con chi la vecchiaia la sta vivendo, con chi non così vecchio ha subito delle fatiche neurologiche per cui la vita ha creato degli inciampi. E ho iniziato a pensare alla mia finitezza, cioè alla finitezza, alla vita, a fare un punto della vita e quindi a fare punto anche sulla paura della vecchiaia in questo momento, poi dove tutto deve essere perfetto, dove dobbiamo non morire mai, dove il corpo è inattaccabile, eccetera. Mi sono trovata a scontrarmi con quest'idea che questa paura non aveva più preso le forme come di Amélie, non era così intellettuale, ma è diventata di colpo un contatto con la natura, un contatto proprio con l'accettazione del corso della vita, quindi un percorso molto più naturalistico, molto più vicino al percorso naturale della vita, diciamo alla fede che qualcosa possa donare anche in un'età dove pensi che non avendo più un ruolo sociale attivo nulla ti possa venire dato, invece c'è comunque una speranza, che è la speranza che anche alla protagonista, che si trova a pensare a questa idea della malattia e a cercare di affrontarla con gli strumenti che ha, non avendo ancora avuto un percorso, insomma, finale verso una cosa drammatica.
Un portato, come avete sentito, importante, che nasce anche da una lunga esperienza personale, da riflessioni che potremmo tutti condividere. Gli interpreti, tra l'altro, insomma, sono degli interpreti che hanno caratteristiche particolari anche, no, di... come posso dire, di grande capacità di antiretorica, ecco, nel senso che mi immagino che sarà una performance che farà riflettere senza fare ricorso a tante cose. In fondo la vecchiaia forse è uno degli ultimi misteri che ci rimangono, no?
Devo dire che è il vero mistero, perché si pensa alla vecchiaia come precedente al momento della morte, ma come paura della morte. In realtà dovremmo allenarci a capire cos'è la vecchiaia. Dato la morte dura un attimo, invece la vecchiaia adesso sta durando molti anni, quindi dobbiamo un pochino allenarci a capire verso cosa andiamo incontro e fare il punto della situazione,
magari trovare anche un modo che in qualche maniera non sia così devastante di affrontarla anche psicologicamente, no?
Soprattutto pensare che fa parte del ciclo naturale della vita, quindi contrastare in maniera così fosse nata l'idea dell'invecchiamento forse non è la maniera più saggia per avvicinarsi all'invecchiamento. Fare il punto, accettare che anche nell'inciampo che può portare anche in età giovane, non solo in età anziana, un inciampo di una malattia, di qualcosa che non ci aspettavamo, qualcosa che non era così previsto, ci dà la forza di affrontarlo attraverso qualcosa che è più naturale che l'intelletto, cioè qualcosa che ha a che fare anche con il fare. Tant'è che io, per esempio, nelle case anziani, un percorso che ho avuto la necessità di fare, venendo io poi da un ambito artistico anche pratico, ho avuto il desiderio di fermare questa istantanea della vita delle persone, quindi dei loro racconti, del loro fare, attraverso il calco delle mani, che poi sono degli oggetti che tornano nella scenografia e tornano nella drammaturgia. Ed è proprio questa istantanea della mano, un po' come diceva Giordano Bruno, l'uomo è uomo perché ha la mano, no? Il fare, il diventare qualcosa attraverso il fare, attraverso l'arte. Questo è una cosa che io sostengo, che attraverso le mani, insomma, uno può anche invecchiare in maniera meno drammatica, attraverso il fare, attraverso il donare, attraverso il confrontare, attraverso il raccontare, attraverso l'accettazione anche di tutto questo corpo che cambia, no? Senza dover per forza costruire un'architettura che assomigli a qualcosa che la società ci richiede, ma che non assomiglia alla vecchiaia.
Sì, infatti. E allora, come sempre, interessante parlare con Rubidori Mannschaft. Tutta l'operazione mi sembra da non perdere, alcune cose da mettere in ordine. Dunque, domani e dopodomani, come sempre nell'orario di Da Vicino Nessuno è Normale, 20:45, ricordatevi di prenotare, ex ospedale psichiatrico Pini. Grazie davvero per essere stata con noi e
grazie,
buon debutto.
Grazie a voi.
A presto.
Vi aspettiamo. Grazie
a risentirci.
Tutti. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Talking all that jazz.
Ed eccoci all'ultima parte del suggeritore Night Live, la trasmissione dedicata alla scena contemporanea e che spesso va in onda dal palcoscenico del nostro auditorium Demetrio Stratos in diretta. Oggi siamo sempre in diretta, però appunto per presentare alcune delle manifestazioni o delle stagioni che si preannunciano nei prossimi mesi. Qui parliamo di una delle manifestazioni che da tanti anni ha anche media partner con Radio Popolare, ovvero il Sant'Arcangelo Festival. L'edizione 2024 andrà a svilupparsi nel mese di luglio come di consueto, poi ricorderemo le date, e anche qui insomma siamo in un borgo storico che ha una lunga tradizione, questo festival è uno dei più longevi d'Italia e si è evoluto nel corso dei decenni, aprendosi, è sempre stato legato alla contemporaneità e anche e soprattutto a artisti che si affacciano alla ribalta internazionale, sperimentano moltissimo, e anche a artisti che invece lo fanno da tempo. Anche quest'anno la direzione artistica è di Tomasz Kirenczuk, che è collegato con noi, gli diamo il bentornato, buonasera.
Buonasera. Buonasera a tutte e tutti.
Grazie di essere con noi, ormai ha preso un po' di accento romagnolo.
Insomma. Mi sembra che è il tempo giusto, dopo quasi 3 anni bisogna prenderlo un pochino. Non è stato facile, ma proviamo.
No, ma infatti, ma insomma, ma comunque sono danni collaterali delle piedine, delle tagliatelle, insomma di tante cose che Thomas credo abbia imparato a conoscere molto bene. Però a parte questo, insomma, che comunque fa parte della cultura locale, qui stiamo parlando di un'altra edizione con tanti tanti paesi coinvolti, no?
Sì, è vero, io devo dire che per me questo elemento, proprio dall'inizio del mio contratto, quest'anno siamo alla 3ª edizione che ho piacere di curare a Sant'Arcangelo, per me era abbastanza chiaro che questo livello internazionale di questo festival fa la parte importante di questa esperienza, perché comunque la bellezza di Sant'Arcangelo, una tra tante le bellezze che questo festival offre, è proprio questa possibilità di confrontarsi con le tradizioni e sperimentazioni molto diverse, che sono diverse non solo per la questione diciamo estetica, ma sono anche diverse perché l'artista e gli artisti invitati al festival vengono proprio dai paesi, dalle tradizioni culturali molto molto diverse, e che vuol dire che anche proprio il modo in cui usano il performativo è molto diverso. Questo secondo me fa la parte di ricchezza di questo festival. Anche quest'anno siamo riusciti di costruire una programmazione che chiaramente è basata su molti molti artisti italiani, ma ci sono anche gli artisti che vengono dai paesi. Scusate il mio cane.
Vabbè, lo salutiamo, come si chiama?
Certo, si chiama Zola, fa parte del team di festival, direi.
Ecco.
Ti dicevo che comunque questi artisti che presentiamo al festival vengono anche dai paesi lontani, dai contesti culturali molto diversi, come per esempio Marvin Tumo, un artista francese che comunque viene da Guadeloupe, sì, e che sta lavorando molto sulla questione del colonialismo, sulla decolonizzazione. L'altro sarebbe Lyric de la Cruz, che è un artista con la base con la base a Roma, che comunque viene dalle Filippine, Dalida Belasa, che è un'artista francese, ma anche lei con le origini algerine, su cui anche sta lavorando nel suo lavoro Reef, con cui chiudiamo il festival. O per esempio Rebecca Chaillon, un'altra artista francese che viene da Martinica. Allora vediamo che poi c'è anche con noi Nina Klizna, è un'artista ucraina che comunque sta ancora a Kharkiv, in cui sappiamo la situazione in queste settimane, in questi mesi, è veramente tremenda. Nina è un'artista che non ha smesso mai di lavorare al teatro, il suo gruppo teatrale durante tutta la guerra, tutta l'invasione russa, non ha mai smesso di lavorare. Allora loro continuano proprio di fare il loro mestiere, siamo molto contenti di averla con noi questa estate.
Ci sono poi dei ritorni, no? Cattol Teixeira, Anna Maria Domaitite,
insomma.
Artiste che avevamo visto anche in passate edizioni, l'anno scorso, insomma, che avevano molto colpito.
Sì, direi che anche questo fa la parte del nostro pensiero su come si potrebbe usare questo strumento che ci dà Sant'Arcangelo Festival. Allora, da un lato, chiaramente la cosa importantissima per noi è proprio quella di riaprire la scena italiana ai artisti e artiste che magari non sono mai stati in Italia. Questa fa la parte della nostra ricerca, è sicuramente una cosa importante per noi, ma allo stesso tempo crediamo molto che Festival ha anche questo ruolo di sostenere e di seguire gli artisti nei percorsi che stanno facendo, perché per esempio Cattol Teixeira, che hai nominato, è l'unico artista che è presente in tutti i 3 anni a Sant'Arcangelo. La cosa bella è quella che 2 anni fa, quando l'abbiamo abbiamo invitato Cattol con il suo lavoro, con cui praticamente ha finito la scuola, era uno spettacolo che ha fatto per la sua laurea. Cattol praticamente era super sconosciuta non solo qui in Italia ma anche in Europa. Invece adesso presentiamo il primo lavoro di gruppo, in cui ci sono quattro performer sul palco. Tra l'altro Cattol è stata anche in residenza a Sant'Arcangelo un paio di settimane fa, e adesso diciamo che Cattol è diventata una tra le artiste più conosciute per quanto riguarda questa nuova generazione dei performance maker svizzeri, anche se Cattol brasiliana.
Eh sì, perché lei insomma vive e lavora ormai da tempo, no? In Svizzera l'avevamo intervistata l'anno scorso, era molto interessante quello che raccontava. Naturalmente ci sono anche tanti artisti italiani, come sempre c'è la Scuola delle Albe, non so, c'è Giovan Francesco Giannini, Fabio Novembrini, Roberta Racis, c'è Elena Rivoltini, poi c'è Stefania Stansini, se non sbaglio.
Carabotti,
esatto,
Sanzetti Ticoni,
Claudia Castellucci, insomma,
Parini secondo.
Ce ne sono veramente parecchi, e come sempre ci sono tanti spettacoli al giorno, nel senso che non c'è possibilità insomma di non sapere bene cosa fare, anche perché ci sono tanti workshop, che è anche una delle vostre caratteristiche, uno addirittura dedicato a come si protesta, giusto?
Sì, è vero. Allora faccio soltanto un piccolo commento sulla parte italiana di programma, perché hai nominato praticamente tutti gli artisti italiani e italiane che presentiamo quest'anno. La cosa che per noi in qualche modo è importante e ci fa anche piacere è quella che praticamente con quasi tutti e tutte tra questi artisti abbiamo un dialogo aperto di lungo termine. No, Giovan Francesco Giannini è stato presente al festival 2 anni fa, poi gli artisti come Stefania Tensini, Sara Cuotti, ma anche Parini Secondo, in questi anni abbiamo potuto anche sostenere con le diverse attività annuali che facciamo con le residenze in Italia, all'estero, e questo mi sembra anche molto importante per la natura di questo festival, che veramente prova di entrare in un dialogo vero con le artiste e artisti, anche di capire come sostenerli non solo durante festival. E di questo siamo veramente molto, molto contenti, che in qualche modo, nonostante i limiti economici e gli altri che abbiamo, siamo in grado in qualche modo di continuare questo tipo di lavoro. Poi Vashis Soba e Elena Rivoltini sono le artisti che li sosteniamo tramite un progetto che si chiama Fondo, che è un network con cui sosteniamo la creazione emergente italiana. È un network che abbiamo fondato 2 anni fa insieme con 15 partner italiani. Sì, abbiamo un workshop dedicato alla protesta. Quest'anno presentiamo in programma un'artista lituana, o lituana, scusami, ma questa parola sbaglio sempre. Un'artista da Vilnius, diciamo, Agnete Lisičkinaitė, che praticamente nel suo spettacolo, cioè la parte del suo spettacolo è una protesta che si fa nei spazi pubblici. Allora il pubblico, che è abbastanza limitato perché sono soltanto 60 persone che partecipano a una replica, nella prima parte fanno una nelle strade di Sant'Arcangelo, portando anche i manifesti che fanno la parte di questa esperienza di protesta. Agnete Lisičkinaitė fa la sua ricerca su protesta da anni, e lei lo vede e lo pensa anche come una pratica corporea, una pratica fisica, perché chiaramente se noi pensiamo di andare a protestare una sera è una esperienza, ma se per esempio qualcuno, come adesso fanno i cittadini e le cittadine in Georgia, o come facevamo noi in Polonia un paio d'anni fa quando stavamo protestando contro la legge che vietava l'aborto, è una pratica quotidiana. Se tu ogni sera vai a protestare, stai sulle strade per ore, chiaramente è un'esperienza che anche cambia il modo in cui senti e vivi il tuo corpo. Allora questa esperienza Agnete la vuole condividere anche tramite un workshop. E poi un altro caso abbastanza interessante è quello che Due anni fa abbiamo presentato al festival un lavoro dedicato anche sulla protesta, fatto da un artista belarusso, Igor Shugalev, sì. Quest'anno presentiamo anche nelle Sitchi Night, l'abbiamo scoperto un paio di mesi fa che Agnete e Igor adesso stanno lavorando insieme.
Una buona notizia,
un buon lavoro,
insomma.
Che chiaramente riguarderà proprio questa esperienza loro, certo. di proteste, di protestare. Allora queste, diciamo, le connessioni tra gli artisti che presentiamo sono veramente tante, e questo ci fa sempre piacere quando lo scopriamo.
Certo, perché è anche un modo per confrontarsi. Allora, noi vi abbiamo solo dato anche qui un'idea, insomma, di tutto quello che succederà a Sant'Arcangelo. Grazie Thomas Kirenzuk, che dirige appunto da qualche anno il Sant'Arcangelo Festival, a partire dal prossimo 5 di luglio, tutto sul sito santarcangelofestival.com, anche qui prenotare è importante, è anche un modo per scoprire Sant'Arcangelo se non ci siete mai stati, in uno dei modi migliori, perché davvero sono tanti i luoghi che sono coinvolti dal festival, un po' tutta la città lo diventa. Grazie mille, buon festival, a presto.
Grazie mille, ci vediamo al festival.
Ci vediamo lì, a risentirci, a risentirci. Siamo arrivati alla fine di questa puntata del Suggeritore Night Live, in cui volevamo aggiornarvi su alcune delle cose che accadono quest'estate oppure nelle prossime settimane, sono rassegne importanti. Noi vi diamo appuntamento, allora, attenzione, il prossimo lunedì 24 di giugno, in auditorium qui a Radio Popolare, vi aspettiamo in cortile dalle 19.30 per fare un aperitivo tutti insieme con tanti ospiti, Raffaele Köhler, Luciano Macchia, poi insomma ci sarà una sassofonista misteriosa, lo scoprirete tra poco, ci saranno diversi performer che verranno a parlare, a raccontare il loro lavoro, ma è soprattutto un modo per stare tutti insieme con Basilio, con Tiziana, con l'Ape Bedda, con un aperitivo speciale che sarà ovviamente un po' siciliano e un po' made in Radio Popolare. Ci vediamo lunedì 24 per l'ultima puntata del Suggeritore Night Live a partire dalle 19.30. Vi aspettiamo. Un saluto da Ira Rubini.